Nat King Cole Trio con questo brano intitolato Caravan. Le valanghe sono fenomeni che spesso ci fanno paura e ha ragione. Quando pensiamo a una valanga pensiamo a un evento solitamente catastrofico. Eppure alcuni studi specifici condotti in alcune regioni montane hanno confermato che le valanghe sono ecosistemi dinamici nei quali anche fenomeni apparentemente disastrosi possono avere addirittura esiti positivi per le aree interessate, come per esempio l'aumento di specie di uccelli a rischio di estinzione. Ad arrivare a questa conclusione è stato uno studio condotto da un dottorando del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università di Torino, Riccardo Alba, che abbiamo con noi al telefono e che al momento si trova, se non sbaglio, in Scozia. Buongiorno Riccardo Alba.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, siamo curiosi, dove si trova in Scozia, per quale motivo
allora,
è lì?
Sì, io come mi ha presentato, grazie Mattia, sono un dottorando dell'Università di Torino e sono attualmente in Scozia a Stirling. Come parte del periodo all'estero del mio dottorato starò 4 mesi e sono in un centro di ricerca che si occupa dello studio e della conservazione degli uccelli del Regno Unito, che si chiama il British Trust for Ornithology. E qua mi sto occupando di cose un po' diverse da quelle del mio dottorato. Infatti del mio dottorato studio gli uccelli alpini e come il cambiamento climatico stia influenzando le specie di uccelli, mentre qua mi occupo di una cosa un po' diversa, cioè di studiare l'andamento delle popolazioni degli uccelli della Gran Bretagna.
Piove in Scozia, si dice che piova sempre.
Le prime 2 settimane sono state abbastanza critiche, uno shock arrivare qua, però adesso il tempo sembra migliorato e si va anche qua verso la primavera, dai.
Comunque il tema degli uccelli è sicuramente sempre molto, molto affascinante, interessante, ma torniamo, perché gli uccelli c'entrano, alla ricerca che ha condotto sulle valanghe, sì. Il nostro punto di partenza di oggi. Ecco, com'è possibile, come emerge dalla sua ricerca, che queste le valanghe favoriscano l'aumento di specie di uccelli a rischio di estinzione?
Sì, allora, per spiegarlo un po' meglio bisogna fare un piccolo passo indietro e spiegare un attimo il contesto dello studio. Le aree montane in generale, come le nostre Alpi, sono note a livello mondiale per la loro incredibile diversità di specie animali e vegetali, no? E sono considerate hotspot, si chiamano, di biodiversità. I paesaggi montani sono stati modellati nel corso dei secoli, diciamo, dalle interazioni tra processi naturali, come possono essere ad esempio le valanghe, ma anche altri tipi di disturbo, e le attività umane che purtroppo negli ultimi decenni stanno diminuendo a causa dell'abbandono delle attività agropastorali, ad esempio. Questo abbandono delle attività agropastorali entra in sinergia con i cambiamenti climatici e portano la principale conseguenza di questi due fenomeni è portare all'aumento della copertura forestale a scapito degli habitat aperti e delle specie ad esse collegati. Tuttavia, noi abbiamo avuto questa idea di studiare l'effetto delle valanghe, che sono, diciamo, un fenomeno che capita, cioè esistono da sempre nell'ambiente montano, però nessuno l'ha mai studiato nel senso di studiare che conseguenze hanno sulle comunità di uccelli. Tuttavia le valanghe possono creare un habitat molto interessante, un habitat aperto molto diverso da quello della foresta circostante, dove alcune specie di uccelli possono trovare rifugio. E il nostro studio, appunto, per rispondere alla domanda, sì, proprio evidenziato che le specie di uccelli che colonizzano gli ambienti di valanga sono soprattutto specie di habitat aperto e anche specie migratrici, che sono tra le 2 categorie più minacciate di uccelli a livello europeo.
Sì, tra l'altro ricordiamo, ne abbiamo parlato spesso qui su Rete 2, che la Svizzera, il nostro paese alpino per eccellenza, ha un grandissimo problema legato alla biodiversità, lo abbiamo sottolineato spesso. Quindi mi sembra di capire che le valanghe favoriscono la biodiversità proprio rappresentando un'altra specie di paesaggio dove non è il bosco a farla da padrone, dunque esatto. Gli alberi, ma sono spazi liberi. Ecco, quali sono le specie di uccelli che vengono favorite da questi habitat creati dalle valanghe?
Allora, sono specie che non credo che tutti gli ascoltatori conoscono, sono nomi un po' tecnici, però per esempio lo zigolo mucciato, lo stiaccino, il prispolone, ma anche specie di galliformi, come ad esempio il fagiano di monte.
E che sono tipo, specie... perché come mai si trovano meglio in questi ambienti aperti?
Diciamo che alcune specie sono più tipiche di habitat più ad alta quota, come la linea degli alberi, e le valanghe, creando questo habitat idoneo a loro, riescono a scendere anche a quote più basse, dove in teoria ci dovrebbe essere la foresta di conifere. Quindi le valanghe creano questo habitat a mosaico, che può variare molto in base alla frequenza delle valanghe, che può essere più aperto oppure un po' più chiuso, con arbusti o alberi più bassi, perché ovviamente vengono impattati quindi c'è una ricrescita della vegetazione, che vengono colonizzate da specie diverse. Noi tra l'altro abbiamo nel nostro studio dimostrato come le valanghe ospitano un maggior numero di specie rispetto alla foresta circostante, proprio per questa struttura dell'habitat che è molto varia.
Quindi un habitat vario, ma questo vuol dire che la valanga può essere l'occasione di un ritorno di una specie, oppure di un ritorno dell'aumento del numero di esemplari di una specie che era in difficoltà?
Non proprio, è più il caso di un aiuto in un contesto di cambiamento climatico. Infatti il cambiamento climatico e l'abbandono delle attività pastorali sta provocando questo aumento della superficie forestale, a discapito, come ho detto prima, delle specie di habitat aperto. Quindi le valanghe sono importanti per mantenere questo habitat più aperto. Tuttavia c'è un problema, perché in futuro la frequenza delle valanghe sarà influenzata dai cambiamenti climatici, e quindi ci sono due scenari possibili. Il cambiamento climatico, come sappiamo, ridurrà le precipitazioni nevose, quindi l'attività valanghiva può diminuire a causa appunto della mancanza della materia prima, cioè della neve. Oppure ci sono altri ricercatori che dicono che i cambiamenti climatici aumenteranno l'attività valanghiva, perché ci saranno sempre più nevicate tardive, quindi in primavera, nel periodo di marzo-aprile, e questo porterà un'instabilità del manto nevoso che provocherà più valanghe.
Questi due scenari diversi potrebbero avere ovviamente conseguenze diverse sulla fauna montana.
Esatto, nel caso di meno valanghe, appunto questi habitat si chiuderanno, passatemi questo termine, cioè evolveranno verso scenari forestali, quindi la foresta guadagnerà ulteriori territori. Invece nel caso di un aumento dell'attività valanghiva, questi habitat continueranno a rimanere aperti, e le specie ad essi collegati comunque riusciranno a sopravvivere in questi habitat.
È dunque un risultato un po' inaspettato della sua ricerca, Riccardo Alba, che ci racconta di una biodiversità che in qualche modo trae profitto dalle valanghe. Beh, grazie per avercene parlato oggi, e in bocca al lupo per il suo lavoro in Scozia.
Grazie a voi per avermi ospitato, e grazie.
Sabe parar de inventar. Te veo otra vez. no te queda señal de aquello que hace aún no mucho tiempo te hizo naufragar. Te veo palpitar otra vez y me llenas de admiración. No sé si tú sabes lo que has conseguido y que ya has recobrado el timón. Mujer, chiquilla salvaje, que sopla su vela y la hace despegar. Princesa, ojalá recuerde qué bonita eres y la ternura que me da. Quisiera saber dónde te puedo encontrar, si creo que te vuelvo a necesitar, para ver si logras recordarme, si ves que insisto en olvidar, que yo también puedo volar. Sopla su vela y la hace despegar. Princesa, ojalá recuerde qué bonita eres y la ternura que me da. Quisiera saber dónde te puedo encontrar, si creo que te vuelvo a necesitar.
Eva Cortés, cantante e compositrice honduregna, con un brano intitolato semplicemente Mujer, donna. Un poeta britannico che vive a Bellinzona nell'Ottocento, l'erba che è gialla è l'arte di parlare del tempo. Continua il nostro viaggio nel tempo in Svizzera attraverso le guide e i diari del passato. Andrea Fazzioli ci propone in questa sua rubrica il racconto di un paese un po' surreale, perso nel tempo e naturalmente senza GPS. Un'esplorazione di come è cambiato il nostro modo di viaggiare. Oggi quarta puntata di All'incontrario va.
All'incontrario va. Piccola guida ai viaggi nel tempo.
Un viaggio colorato. Sono pochissime le persone che sanno che l'erba colpita dal sole è gialla. John Ruskin, Gli elementi del disegno, 1857. Nell'estate 1858, il poeta e pittore inglese John Ruskin visse a Bellinzona. C'era una grande siccità che appannava le montagne e prosciugava i fiumi. Ruskin percorreva spesso la via Nocca vicino a casa mia. Se tornassi nel XIX secolo, mi piacerebbe fermarlo e scambiare due parole sul tempo. Per lui i discorsi meteorologici erano un'arte. «È strano», diceva, «quanto poco la gente conosca il cielo. Perché limitarsi a dirsi che fa caldo, che c'è vento a Bellinzona in particolare, o che piove? perché nessuno, cito le parole di Ruskin, perché nessuno accenna mai all'esile raggio di sole sbucato da sud a schiarire le cime delle montagne fino a scioglierle e a sgretolarle in una celeste polvere di pioggia. Secondo Ruskin, per vedere una cosa bisogna provare a disegnarla, senza fretta. Andare piano per lui era uno stile di vita. Le vacanze estive con la famiglia, quando era bambino, consistevano nel prendere un lento carro trainato da lenti cavalli o buoi e viaggiare lentamente, fermandosi ovunque ci fossero frammenti di bellezza. Il problema di aggirarsi lentamente su un carro oggi a Bellinzona è che si rischia di dare nell'occhio. Questa città i carri li accetta solo a carnevale. Per giunta, noto una carenza sia di cavalli sia di buoi. Allora vado a piedi, seguo i sentieri che conosco a memoria, mi fermo a osservare l'erba di un prato che dorme sotto il sole. Apro il taccuino, prendo una matita. Come si fa a disegnare l'erba? Da bambino bastava fare tante piccole righe verticali, ma erano altri tempi. E a ben pensarci, l'erba è davvero verde. Oltre ai monumenti, è bene dare un'occhiata anche all'erba. Provo a ritrovare l'innocenza dell'occhio di cui parla Ruskin. Purtroppo non so né disegnare né dipingere. Per dirla tutta, quando mi sento inquieto, a volte provo a disegnare una volpe. Non ci sono mai riuscito, e forse è meglio così. Ma ora, che me ne faccio di questo prato? L'erba non è mai verde. Se la guardiamo bene, ha sempre il colore dei nostri pensieri. Questi fili d'erba sono a pochi minuti da casa. Tuttavia, se li osservo da vicino, mi pare di essere all'altro capo del mondo. Ruskin dice che quando l'erba è illuminata dal sole forte da una certa direzione, passa dal verde a un giallo particolare che sembra impolverato. Se mi pongo fra il sole e l'erba, ecco che il colore svanisce. Se invece personale, il mondo comincia a diventare strano. Forse mi sto ubriacando di colori. In fondo costa meno rispetto all'alcol, ma non escludo che ci siano effetti collaterali. È incredibile. Il taccuino è una macchia bianca costellata da toni puntiformi. Le mie scarpe sono cose marroni percorse da striature. La mia camicia è una macchia azzurra. I sassi brillano come fiamme. Le foglie sono verdi, sembrano verdi, appaiono verdi finché non succede qualcosa. Oggi è così. Si sta bene. L'erba mi guarda in maniera indulgente. Il sole distribuisce i colori. E il cielo è una camicia appena stirata.
Deixar no casco de barco a marca do meu quadril. Lancei pedrinhas no lago, no mundo sou aprendiz. Medi 1 metro é quadrado, segura para não cair. Não fazer o certo está errado, viver é real e abstrato. Viver é real e abstrato. E vou levando o barco, viver é real.
Ancora una voce della musica portoghese, lei è Cristina Clara e ci ha proposto un brano intitolato Real e Abstrato, Reale e Astratto, un brano tratto dal suo esordio discografico del 2021, Lua Adversa. Una notizia arrivata da poco in redazione, battuta dalle agenzie, sarà lo storico zurighese Raphael Gross a incaricarsi di valutare le ricerche di provenienza condotte finora sulle opere della collezione Bürle esposte al Kunsthaus di Zurigo. I risultati della valutazione sono attesi per la primavera del 2024. I risultati del lavoro di questo storico, Raphael Gross, saranno comunicati alla città e al cantone di Zurigo, alla società d'arte del Kunsthaus e al pubblico, ha dichiarato giovedì il professor Felix Ullmann, incaricato di sviluppare l'idea di perizia indipendente. Raphael Gross ha ottenuto una chiara maggioranza, ha detto, per svolgere questo complicato e delicato lavoro. Raphael Gross ha svolto un ruolo decisivo in molte procedure di restituzione, dal 2016 è membro della commissione consultiva tedesca per la restituzione dei beni culturali confiscati in relazione alle persecuzioni naziste. Noi continuiamo in musica con Kali Mekisaule.
Maintenant j'ai qu'en Amérique, et où toujours, toujours chimérique, l'amour nous bien dramatico. Des dimos l'amour où j'accadomi, y'ont des caresses où j'allais partir, en bas étoile où soin manqué dormi. Mais qui ça voulait, qui m'en a oulé m'en fait,
mais qui m'en a oulé moi à main.
T'es l'effet croisière, croisière à sous tout ouais.
Mais qui m'en a oulé moi à main.
T'es l'effet ligne de miel à Puerto Rico.
Mais qui m'en a oulé moi à main. Tous en ai besoin, du tout c'est où ma remède. Si vous m'en laissez, vous m'en remet. Mais vous c'est dit, c'est moi vous parlez. C'est fou, moi fou, si m'en continue. Qui m'en est roulé, qui m'en est roulé, m'en fait vous. Mais qui m'en est roulé, moi un main.
Télé nous maillé, maillé Venezuela.
Mais qui m'en est roulé, moi un main.
Télé chaîne en l'or. En parlant la Guyane,
mais qui m'en a roulé moi à main.
Mais qui ça roulé doudou, qui ça roulé m'en fait.
Mais qui m'en a roulé moi à main.
Allez, on met tout par l'eau.
Mais qui m'en y a, voulez-moi un.
ça voulait doudou qui ça voulait m'en fait.
Mais qui m'en est voulait moi amène.
Qui m'en est voulait, qui m'en est voulait m'en fait. Wo.
Mais qui m'en est voulait moi amène.
Téléchanant l'homme en bas ou l'homme la Guyana.
Mais qui m'en est voulait moi amène.
Téléphèle l'île de miel à Puerto Rico. Eh.
Mais qui m'en est voulait moi amène.
La voce di Kali è una cantante che ci ha proposto un brano intitolato Me chi sa ulé. Sono le 11.58, tra poco la nostra copertina e poi il dossier dedicato, come sapete, questa settimana al rapporto tra filosofia e guerra. Lenny Niehaus, Seaside. Cibo e identità, cibo e convivialità e, perché no, cibo e tolleranza. Ieri Salvatore Bevilacqua, antropologo, ci ha spiegato in Alphaville come dal dispregiativo mangiatori di spaghetti gli immigrati italiani siano diventati poi con gli anni un modello culinario da seguire anche in Svizzera. E poi il cucinare in casa per delle persone, dei familiari o degli amici è forse una delle attività produttive più gratuite, meno alienanti che esistono. Il regno del dono, del piacere di fare qualcosa per gli altri senza un corrispettivo commerciale. Ma appunto da elemento identitario il cibo può essere usato anche come strumento di differenziazione, di riconoscimento, anche in negativo. Che ne so, i mangiatori di aglio dei paesi dell'est, l'odore di fritto che si attribuisce alle persone originarie del Pakistan sono i primi esempi che mi vengono in mente. Chissà cosa mangiavano gli oltre 60 migranti, donne, bambini, uomini, morti al largo della costa calabrese. Io personalmente ricordo un pasto di tanti anni fa in una casa di terra battuta nell'est, anzi nel nord-est del Senegal, seduti per terra insieme a una famiglia del posto, con davanti a noi un grande vassoio tondo riempito di riso, con in mezzo il pollo, lo yassa di pollo, piatto nazionale senegalese. Ero l'ospite, quindi tutti con il cucchiaio con le mani mi mettevano davanti i pezzi migliori. Accanto a me un ragazzo sui 20 anni mi chiedeva notizie dell'Europa, gli raccontavo quanto la vita fosse difficile per gli immigrati e alla fine gli ho chiesto perché voleva andarsene, emigrare. Mi ha risposto che io non posso capire, che lì in quel paese non c'era niente per lui, nessun futuro. Voleva vedere l'Europa, godere dei benefici riservati ai cittadini del nord del mondo, come i suoi giovani predecessori italiani che dalle campagne del sud decisero di emigrare lungo le strade che portavano alle città del boom economico. Sarebbe la mia speranza, che questa volta almeno riuscissimo a bruciare le tappe, a saltare quella del rigetto, dei naufragi, dei morti e a passare subito a quella in cui tutti insieme si mangia lo yassa di pollo. Oggi parliamo di migranti nel nostro approfondimento a partire dalle 12:30, di quanto sia facile dimenticarci di quanto succede ai nostri confini.
Yeah.
Avrete forse riconosciuto la voce, quella di David Byrne, in questo brano composto da Jarek Bischoff intitolato Eyes. Si vis pacem para bellum, cioè se vuoi la pace prepara la guerra. È una frase dello scrittore romano Vegezio, ma che deriva probabilmente dalle riflessioni di Platone nelle sue leggi. Personalmente non ne conoscevo l'origine, anche se, come tutti voi, l'ho sentita citare centinaia di volte, condita in tutte le salse e particolarmente in questi ultimi tempi. E i filosofi greci hanno probabilmente ancora molto da insegnarci sulla guerra, sul suo rapporto che pare inestricabile con le nostre società, nella Grecia antica come nell'Europa del XXI secolo. Quello che pare essere cambiato è purtroppo soltanto il livello di distruzione che la guerra moderna può comportare, non il rapporto che sembra purtroppo inestricabile tra guerra e umanità, un rapporto sul quale ci stiamo interrogando grazie agli strumenti della filosofia. Facciamo dunque oggi un passo indietro nel tempo, nel nostro dossier, e io saluto la nostra guida di oggi, Giovanni Ventimiglia. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è professore di filosofia all'Università di Lucerna, è visiting professor all'Università di Zurigo, membro permanente del comitato di valutazione del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca. Allora, professore, se vuoi la pace prepara la guerra. L'attualità pare dare ragione a questa locuzione che potremmo definire purtroppo intramontabile.
Sì, allora, non sono d'accordo, cioè non è per il fatto che ci siano stati i miei colleghi filosofi che hanno detto questa cosa, io per forza, essendo più filosofo, debba essere d'accordo. Io non sono assolutamente d'accordo con questa teoria. Penso che ogni rischio di guerra, quindi ogni aggressione come quella che è avvenuta, come quella che purtroppo avvengono in altre parti del mondo, derivano da una paura, e quindi bisogna discutere sulla paura. Anche gli animali più aggressivi di solito attaccano perché hanno paura. Quindi ho due possibilità se mi vedo aggredito: rispondere con un'altra aggressione oppure cercare di capire i moventi di quell'aggressione. E dunque, se si lavora e si ragiona che il lavoro della diplomazia internazionale sui motivi, cioè sulla paura che poi ha generato l'aggressione, si ha la possibilità probabilmente di interrompere il circolo vizioso dell'aggressione, specialmente oggi, che è fondamentale, perché se si va di aggressione in aggressione, di guerra in guerra, il rischio vero è che implode letteralmente l'umanità, cioè il rischio della guerra nucleare. Quindi mi dispiace, ma io non sono d'accordo con i miei colleghi, anche filosofi di ieri e di oggi, che dicono se vuoi la pace prepara la guerra, perché preparare la guerra genera paura e la paura genera aggressione.
E noi rispettiamo la pluralità naturalmente del mondo della filosofia, anzi ci fa piacere insomma che ci sia dibattito attorno a quelli che poi diventano anche un po' dei luoghi comuni, se vogliamo. Non sempre quello che arriva dall'antichità è necessariamente giusto e vero. Tra l'altro, proprio domani affronteremo il lavoro di un altro filosofo, il francese Guiton, che, come dice lei, propone proprio di mettersi nella testa di coloro che fanno la guerra per capire quali sono le loro paure, le loro posizioni, cercare di interrompere questo circolo vizioso. Ma noi insistiamo sul mondo antico con lei, professor Ventimiglia. C'è un altro concetto che ci arriva dal mondo greco, quello di atimia. Secondo Aristotele, il giurista Solone, spero di essere preciso in questo, mise a punto una legge che puniva chi non prendeva posizione nelle contese civili. Insomma, davanti a una guerra l'unica posizione, sembrano dirci i greci, l'unica posizione che non è lecita è quella della neutralità.
Sì, io sono uno studioso di Aristotele e stimo molto Aristotele.
Ma non è d'accordo con lui.
Ma non sono d'accordo molto. Perché? Perché a volte la realtà è più complessa e dunque piuttosto ne sarebbe meglio Socrate. Certe volte bisogna riconoscere di non sapere. Che vuol dire non schierarsi? cioè non vuol dire non schierarsi, quindi non avere una presa civile, una consenza civile sulla realtà. Per esempio, appunto, in questo caso, no, oggi purtroppo l'opinione pubblica è chiaramente polarizzata, e quindi se uno dice, come sto in parte dicendo, no, posto che c'è una attuale aggressione, c'è uno che aggredisce, uno che viene aggredito, possiamo impostare il discorso in un altro modo? Cioè possiamo cercare di capire le ragioni che hanno generato questa aggressione invece di rispondere all'aggressione su aggressione? Ecco, se uno dice questo sembra che appunto viene subito classificato come filo putiniano. Io non sono filo putiniano, ma penso che per risolvere il problema bisogna stoppare in qualche modo la spirale di aggressione. Questo significa non prendere posizione civile? No, significa riconoscere che a volte la realtà è più complessa ed è molto semplicissimo dire allora andiamo tutti alla guerra, armiamo, riempiamo Zelensky e riempiamo l'Ucraina di armi, perché questo, se, ripeto, un animale si sente minacciato, se ha la possibilità di reagire, reagisce. Questo noi lo vediamo in natura, d'accordo? Quindi il pericolo enorme è che quando uno si vede minacciato, specialmente se ha a disposizione delle armi letali, prima o poi le userà.
Ecco, professore, facciamo un passo avanti allora, dall'antichità al pensiero cristiano. Bellare semper illicitum est, cioè un parecchio latino nella nostra chiacchierata oggi. Fare la guerra sarebbe in contrasto col messaggio di Cristo. Siamo dunque all'opposto, no, di quello che dicevamo prima, se vuoi la pace prepara la guerra. Eppure oggi a confrontarsi sul campo di battaglia sono due paesi, tra l'altro a maggioranza della stessa fede, la fede ortodossa. Ecco, la fede in realtà non è mai servita un granché a evitare le guerre.
Ah, che domanda difficile. Allora, le fedi certamente purtroppo hanno contribuito storicamente a generare conflitti, questo lo sappiamo, però anche in altre occasioni, anche storicamente documentabili, sono state molto utili per eliminare conflitti, diminuire conflitti. Quindi lì bisognerà vedere quante volte la fede, anche cristiana, ha generato guerre, le ha generate, e quante volte invece le ha, diciamo, evitate. Ma se noi guardiamo all'attuale Papa, mi pare che il messaggio sia molto chiaro. Mi pare che sia stata una delle pochissime voci molto chiare contro la corsa agli armamenti e contro il business degli armamenti. No, dunque è vero che ci sono stati anche dottori della Chiesa che hanno difeso l'idea della guerra giusta.
Infatti ci arriviamo.
Però diciamo ci sono altrettanti dottori della Chiesa e altrettanti autorevoli rappresentanti anche della Chiesa cristiana che invece negano che questo sia una possibile conseguenza del messaggio cristiano.
Infatti lei lo diceva, c'è stato un pensatore importante, non solo nella storia della Chiesa, ma in generale nella storia del pensiero, in particolare occidentale, Sant'Agostino, al quale si fa risalire l'idea di una guerra giusta. Lui ha messo a punto questo, o si dice abbia messo a punto questo concetto che in realtà esistono delle guerre giuste. Lei è d'accordo con questa idea di Sant'Agostino?
Grazie di questa domanda. Allora, questo è molto importante, questo punto. Allora, è vero, cioè se un essere umano davanti a un altro che viene aggredito ingiustamente non prende posizione, ed era quello a cui lei si riferiva anche, certo, anche precedentemente, no? Se non prende posizione, se non difende colui che è stato aggredito, beh, c'è una, diciamo, compartecipazione morale, anche se è implicita, rispetto all'aggressione. Quindi è giusto difendere difendere l'aggredito, scusi, e sarebbe immorale non prendere posizione, non difendere l'aggredito. D'accordo? Questo, io sono d'accordo su questo. Però il modo con cui uno difende l'aggredito non deve per forza passare necessariamente per le armi e per armare, diciamo, l'aggredito, per quello che io ho detto prima, cioè perché altrimenti, se l'aggressione è stata generata dalla paura, questo è l'ABC della psicologia, letteralmente, anche della psicologia sociale, se l'aggressione è stata generata da una paura e io invece che mandare messaggi all'aggressore per diminuire questa paura, gliene mando altri per aizzare la paura, beh, allora non mi posso meravigliare se poi l'aggressore diventa ancora più aggressivo. Quindi d'accordo che bisogna difendere chi è aggredito, perché questo è moralmente giusto, il problema è come lo difendo.
Quindi diciamo, difendere non significa necessariamente difendere attraverso le armi, ma anche attraverso altri strumenti, mi pare di capire, quelli della diplomazia, insomma, delle pressioni internazionali. Ecco. Mi sembra chiarissimo. Io non posso che ringraziarla, professore, per così averci dato la sua opinione, partendo da grandi classici, da grandi pensatori. Abbiamo cercato anche un po' di attualizzare le loro riflessioni. Ancora grazie e a presto.
Grazie a voi, grazie a lei di queste belle domande.
Arrivederci.
A presto.
Peel me a grape, crush me some ice.
Skin me a peach, save the fuzz for my pillow.
Poach me a prawn, talk to me nice.
You got to wine me and dine me. Don't try to fool me, be to me.
Either amuse me or lose me. I'm getting hungry. Peel me a grape.
Pop me a cork, French me a fry. Crack me a nut, bring me a bowl full of bonbon.
Chew me some wine, keep standing by. Just entertain me,
champagne me.
Show me you love me,
kid love me.
Best way to cheer me,
cashmere me.
I'm getting hungry.
Love me and leave me in luxury's lap.
Hop when I holler, skip when I snap.
When I say do it, jump to it.
Send out for some scotch, boil me a crab.
Cut me a rose, make my tea with the petals.
Just hang around,
pick up the tab.
Never outthink me,
just me.
Best way to own me,
a cologne.
You underbird me,
you heard me.
I'm getting hungry.
Il cantante americano Lyle Lovett con questa Peel Me a Grape. Un'altra notizia arrivata da pochissimo, una notizia che potrebbe veramente essere, diciamo così, esplosiva nel campo degli studi egizi. La finora ignota esistenza all'interno della grande piramide di Cheope di un altro corridoio, un tunnel di 9 metri di lunghezza e 2 metri e 10 di larghezza, situato dietro l'entrata principale, è stata annunciata proprio oggi dall'archeologo star egiziano Zahi Hawass. La scoperta è stata comunicata in una conferenza stampa tenuta al Cairo per illustrare i risultati del progetto Scan Pyramids. Credo che questa che abbiamo oggi possa essere la scoperta più importante del secolo, ha sostenuto l'ex ministro delle antichità egiziano. Vedremo se effettivamente sarà così. Noi continuiamo in musica con Lolomis Latif Aga. Oh, sonorità un po' New Age in questo brano di Lolomis, un gruppo francese, un brano intitolato Latif Aga. Una notiziola: il mondo delle librerie sta oggi vivendo un periodo di grande evoluzione che sembra fermare un trend che appariva inarrestabile. Seppure modesta, c'è un'inversione di tendenza in Italia rispetto al passato. Nel 2022 sono 4.424 le imprese del commercio al dettaglio di libri in Italia, con un lieve aumento dello 0,1% sul 2021, dicono i dati raccolti dal ALI, l'Associazione Librai Italiani aderenti alla Confcommercio. È il momento dei titoli delle regie e poi il nostro approfondimento.